Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo a parlare del PNRR. Perché sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che praticamente il 90% della crescita economica italiana tra quest'anno e l'anno prossimo è in ballo e dipende soprattutto dal messa a terra, come si dice con una brutta espressione, del PNRR. Sappiamo anche che all'inizio la parte iniziale tra milestones e obiettivi prevedeva tutto un insieme di riforme abilitanti, dalla concorrenza alla giustizia alla pubblica amministrazione. Adesso si entra nella fase di, da un lato, gare bandite e aggiudicazioni, quindi una fase in cui si parla soprattutto di opere pubbliche, e perché alcuni progetti sono stati accantonati e il PNRR è stato rimodulato. Però i dati che arrivano dall'osservatorio che ha istituito il Sole 24 Ore assieme a IFEL, che è l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'ANCI, dei comuni italiani, oggi trovate un primo report su Sole 24 Ore, segnala come i lavori inizino a partire, perché le gare bandite sono salite a quota 72.836, le aggiudicazioni sono quasi 42.000, il 57% dei bandi, i comuni da soli assorbono la stragrande maggioranza, 48.000 gare e 30.000 quasi aggiudicazioni, abbracciando il 66% dei progetti e il 70% dei lavori avviati. E i municipi hanno anche il tasso di aggiudicazione più alto, devo dire bene anche le province, 61,7%, però anche le ASD, dove però i progetti sono solo 36. Dunque, che cosa dicono questi numeri? I 72.000 bandi rappresentano ancora solo il 29% dei progetti di opere pubbliche alimentate dal PNRR, con 117 miliardi di euro. Però, diciamo, inizia a vedersi una certa accelerazione, diciamo così. Mentre è iniziato oggi a Roma, ne parliamo anche per questo motivo, la visita periodica da parte dei tecnici di Bruxelles, perché resteranno a Roma fino a giovedì per fare il punto con i ministeri e i diversi soggetti attuatori sull'avanzamento del piano e sulle prossime mosse, anche perché nel frattempo, mentre appunto c'è un'accelerazione, il governo italiano è ancora impegnato a 6 mesi dalla richiesta per ottenere la quinta rata da 10,6 miliardi, perché c'è un confronto con la Commissione europea sul raggiungimento dei 52 obiettivi di fine 2023. E se viene confermato il raggiungimento di questi obiettivi, scatta appunto, hai diritto all'incasso della quinta rata. Però ci interessa fare il punto di un PNRR che, partito più lento, adesso siamo praticamente, ricordo, la scadenza è fine maggio, inizio giugno 2026, quindi siamo esattamente a 2 anni, abbiamo anche un po' superati, un po' di meno, ma insomma 2 anni per concludere le opere. Perché se no devi ridare i soldi, non solo quelli che hai a prestito. Sappiamo che su 200 miliardi circa 80 miliardi sono in realtà a fondo perduto, e il restante 120 sono a prestito. Allora, di questo parleremo anche di due settori produttivi, perché da un lato ci sono stati in questi giorni le assemblee, mi riferisco ai produttori di carne italiani e ai produttori di latte italiani, ma dall'altro perché c'è una preoccupazione dopo alcune dichiarazioni rese oggi. Di nuovo c'è una visita alla Cina, c'è un documento della Camera di Commercio cinese a Bruxelles, dove tra i dazi, i controdazi da mettere, verrebbe fatto un riferimento a carne, vino e formaggi, e quindi c'è una preoccupazione su questo, anche se il bilancio dell'export caseario ha fatto un nuovo record, volumi vicini alle 600.000 tonnellate, quasi 5 miliardi di euro di fatturato, più realizzato all'estero con un più 5-7% i volumi e più 11% il valore sull'anno precedente. E le nostre aziende hanno quasi raddoppiato l'esportazione e moltiplicato per 2,3 il valore delle vendite, quindi la bilancia dei pagamenti è fortemente positiva, 2,3 miliardi l'anno scorso. Ma dicevo, questo per quello che riguarda la parte dell'export caseario. C'è poi l'export, anche l'andamento del mondo dei salumi, degli insaccati, delle carni, con più contenuto qui la crescita, 1,151 milioni di tonnellate, un più 0,7, invece il valore è salito a 9 miliardi e 168 milioni di euro, più 7% rispetto agli 8 miliardi e mezzo del 2022. Attenzione, qui c'è un aumento però anche dei costi di produzione e quindi del prezzo finale, dell'inflazione. Luci e ombre nel rapporto con gli altri paesi. Però ripeto, ci interessa anche perché sullo sfondo non si è ancora capito se la Cina stia minacciando i controdazi in attesa di trovare un accordo con l'Unione Europea dopo che la Commissione Europea ha dato via libera ai dazi sulle auto elettriche cinesi fino al massimo di un 38% in più rispetto al 10% che già adesso si applica come dazi, e anche di questo parleremo. E poi la borsa, da cui vengo subito. Intanto do il numero per intervenire: 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, e anche sul canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, andiamo sui mercati finanziari. Innanzitutto, per quello che riguarda oggi la giornata, c'è un ulteriore tentativo di recupero. Dico tentativo perché non sono mai troppo pessimista quando calano, cerco di non essere troppo ottimista quando salgono. Un altro tentativo di recupero, dicevo, dopo la brutta settimana scorsa, più 1,22% Milano, che a questo punto è sopra i 33.000 punti. Per quello che riguarda Parigi, più 0,80%. Francoforte più 0,34%, invece invariata l'America sul Dow Jones, meno 0,30% sul Nasdaq, e ancora non ho citato Londra, più 0,60%. Euro leggermente in rafforzamento sul dollaro, 1,0737. Oggi c'è un recupero generalizzato in generale, e quindi anche del mondo bancario, ma c'è anche Monte dei Paschi. Allora, un Monte dei Paschi più 3,12, Unicredit più 3,10, anch'esso Saipem bene più 3,60%. Poi c'è un buon dato anche su Biper più 3%, Leonardo più 2,70, Erg più 2,40. È un po' una rotazione su titoli che erano calati molto la settimana scorsa. Ricordati più 2,11, qui c'è un interesse secondo varie indiscrezioni da parte di diverse società per rilevare la quota del 52% posseduta da CVC, e quindi il titolo così si entusiasma, se possiamo dire così. Eni più 1,80, Enel più 1,90, Intesa più 1,80, Snam pure, Unipol più 1,60, come Tenaris, Banco BPM più 1,5, Prismian più 1,5. Moncler meno 2,80%, Pirelli meno 1,20%, Brunello Cucinelli meno 0,70%, Amplifon meno 0,60%, Ferrari meno 0,50%. C'è un po' di debolezza oggi sul lusso, però attenzione che Golden Goose, ne abbiamo già parlato settimane fa, azienda veneta che produce scarpe da ginnastica molto care, che ha avuto un successo incredibile, è pronta per la borsa. Il prezzo del collocamento sarà 9,75 euro. La forchetta di prezzo andava da 9,5 a 10 euro e mezzo per azione, devo dire, quindi è stata fissata obiettivamente in via mediana e la domanda è stata superiore all'offerta. Andiamo sugli altri mercati. Per quello che riguarda le materie prime, oggi il petrolio è di nuovo in salita e lo si capiva in parte anche dall'andamento dei titoli petroliferi, ed è in salita perché il Brent vede gli $85, inizia a essere alto, WTI è sopra gli 80, 81,1, un rialzo circa dell'1%, e iniziano ad esserci rialzi anche nei prezzi alla pompa: benzina self service a 1,850 euro al litro, gasolio 1,708 euro. Poi il gas a 34,7, un anno fa era 50, l'elettricità a 109, un anno fa era 130, a 103 il prezzo del PUN. Restando sull'economia internazionale, la produzione americana è salita più delle attese, ma molto più, 0,9% contro attese di 1,03%. Invece le vendite al dettaglio americane sono salite meno delle attese, lo 0,1%. Segnalo che OpenAI, quindi diciamo la società di Sam Altman che ha creato ChatGPT, quindi l'intelligenza artificiale, ha fatto come, devo dire, aveva ipotizzato il grande rivale, nemico Elon Musk, perché Musk ha detto: vedete che adesso da società non profit, dopo l'iniezione economica che ha ricevuta da Microsoft, diventerà società profit. E infatti Sam Altman avrebbe riferito che l'azienda è pronta a trasformarsi da non profit a compagnia a scopo di lucro, e vedremo questo poi cosa vorrà dire nello sviluppo della società. Per quello che riguarda la partita su presidenza della Commissione Europea, presidenza del Consiglio Europeo, allora non ci sono grosse novità oggi. Orban ha detto che per lui va bene Rutte come alla guida della NATO, questo non riguarda però le nomine europee. Primo ministro polacco e negoziatore per il Partito Popolare Europeo Donald Tusk ha detto che si è molto vicini a un'intesa su von der Leyen, Costa e Callas, quindi con Ursula von der Leyen, Antonio Costa, il portoghese, e Kaya Callas in posizioni di vertice. Dunque, poi per quello che riguarda varie fonti, il Partito Popolare Europeo è arrogante, vuole il 75% dei posti con 21% dei voti, ma sono fonti, insomma, e fanno parte ancora del tatticismo. Per quello che riguarda invece il mondo dell'auto, segnalo che Stellantis ha scelto lo stabilimento di TC come base produttiva per evitare i nuovi dazi dell'Unione Europea sulle auto elettriche cinesi, e la Polonia quindi sarà la porta d'ingresso in Europa per le auto elettriche della cinese Leap Motor. Comincerà a settembre. Stellantis punta a realizzare fra le 60 e le 100.000 vetture, dopodiché l'obiettivo a medio termine è arrivare a 500.000 unità all'anno. Stellantis ha investito circa 1,5 miliardi per rilevare il 21% del capitale di Leap Motors. E lo stabilimento polacco è stato preferito, quello di Mirafiori a Torino, per i costi di produzione. I costi della produzione di una vettura in Polonia sono la metà rispetto all'Italia, 400-500 euro contro circa 1000 euro in Italia. Qualche notizia in breve ancora sull'Italia. Per quello che riguarda le proposte, o meglio portate da Forza Italia, l'ho detto al sottosegretario dell'economia Federico Freni sul redditometro, Forza Italia ha presentato un emendamento al DL coesione per abolirlo, e anche sulla vicenda dei balneari c'è il tentativo di portare un altro emendamento, non ho capito che cosa porterà in definitiva il nodo balneari, anche perché c'è un emendamento leghista, primo firmatario il capogruppo Massimiliano Romeo, che difende la mappatura delle spiagge libere, quelle in concessione condotta dal governo, e che stabilisce che gli indennizzi ai concessionari uscenti saranno a carico dei concessionari subentranti in caso di gara, e prevede il diritto di prelazione, ossia la possibilità per i titolari di concessione di manifestare l'interesse a proseguire prima della scadenza. La stessa proposta di modifica è stata presentata anche al DL Agricoltura. Vediamo se il governo formulerà l'invito al ritiro, per ora è stata accantonata, però non ho capito poi dove andremo a parare su questo. Allora, ieri è arrivata la bacchettata, diciamo, della Banca d'Italia, che ha fatto un calcolo molto, molto chiaro sui benefici e i non benefici dei bonus. Ha preso all'edilizia, ha preso soprattutto come oggetto il super bonus e il bonus facciate. Adesso apriamo una piccola parentesi su questo: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, la Banca d'Italia cosa ha detto ieri? Ha detto sostanzialmente che i benefici per l'economia italiana sono stati più bassi rispetto ai costi sostenuti per le agevolazioni, e ha fatto notare che il moltiplicatore è inferiore a 1, quindi per ogni euro che è uscito dalle casse dello Stato, o meglio, che è diventato debito per, non solo per le future generazioni, anche per noi, a maggior ragione per le future generazioni, ha prodotto meno di 1, quindi moltiplichi 1 per qualcosa intorno al 0,8, 0,7, non mi ricordo più il dato esatto. Però la cosa importante è, dice, attenzione, le due misure hanno comportato una spesa di oltre 170 miliardi nel periodo 2021-2023, e dice la Banca d'Italia un quarto della spesa, oltre 45 miliardi, sarebbe stata effettuata anche in assenza degli incentivi. Quindi comunque vi sarebbero state ristrutturazioni di facciate o efficientamento energetico anche senza gli incentivi per 45 miliardi. Dunque... Poi la presidente del Lancio, Federica Brancaccio, ha detto: sì, il più grande indiziato di spreco pubblico negli ultimi anni è il super bonus, ma questo ci ha consentito di crescere anche a ritmi superiori della Cina. Adesso non so la Brancaccio come faccio a dire che sia solo merito dell'edilizia, sicuramente ha avuto, lo dice la Banca d'Italia, un merito sull'edilizia. Dunque, e poi lancio un allarme: ci sono già 7 miliardi di lavori fermi che rischiano di lasciare scheletri urbani. Sentiamo la Brancaccio.
È il più grande indiziato di sperpero pubblico degli ultimi 10 anni, degli ultimi anni, è stato il super bonus. Sono stati usati toni aspri, toni talvolta poco istituzionali, che hanno evidenziato solo gli aspetti di una misura che nel biennio 2021-22 ha fatto crescere l'Italia più della Cina. A che prezzo, si dirà? Certo, troppo alto, e con grandi sprechi che però potevano essere ridimensionati se ci avessero ascoltato sin dall'inizio. Abbiamo chiesto da subito regole per impedire alle imprese non qualificate accesso alle risorse, e allo stesso modo siamo stati fautori di pesantissimi controlli necessari per ridurre al minimo le frodi, e non a caso il numero maggiore di irregolarità era dove questi controlli non erano obbligatori. Il resto è storia recente di continui interventi legislativi che hanno portato a un guazzabuglio normativo, per giunta retroattivo, e siamo ancora in attesa di capire che cosa accadrà, come andrà a finire per i contratti già stipulati.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
così la presidente del Lance Brancaccio. Ne abbiamo parlato molte volte con la presidente del Lance. È vero che Lance, secondo me, leggermente in ritardo, ma poi è vero, e va dato atto all'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, che Lance poi aveva chiesto di avere un albo di le imprese che potessero partecipare per evitare la proliferazione che c'è stata. Io lo ricordo sempre, sono nate 8.000 imprese nell'edilizia complessivamente, nate dal niente, 2.000 solo in Sicilia. È vero, diciamo all'inizio meno, ma all'inizio poteva sembrare una misura così shock per uscire dalla pandemia. Il problema è quanto l'abbiamo protratta, che non... Me lo scrive la Banca d'Italia, non c'erano soglie di reddito, quindi l'abbiamo data a tutti, mancava sul facciate e i controlli erano molto molto labili sul bonus facciate. Allora, in bocca al lupo per tutti i ragazzi, sono 526.000 gli studenti da domani sosterranno l'esame di maturità, il 96,4% del totale, col 98,2% in Molise e Basilicata, e invece in Sardegna sono stati ammessi solo il 92,6% degli studenti. In bocca al lupo a tutti quanti, ci sono 512.000 interni, 13.700 esterni. Ricordo che questa notte Federico Taddia condurrà uno degli appuntamenti più importanti che questa radio conosca. Mi riferisco a notte prima degli esami, con tanti ospiti, testimonianze di chi la maturità l'ha fatta, quindi una bella notte dalle 20.45 in poi con Federico Taddia e tantissimi, ripeto, altri ospiti. Questo nel giorno in cui sta facendo discutere quello che è successo in Lazio, Campania e Sicilia, dove ci sono stati controlli in 70 scuole paritarie di secondo grado e hanno revocato lo status a 47 scuole. Attenzione, lo dico adesso, sentiamo anche chi rappresenta il mondo delle scuole paritarie. Attenzione a fare tutto un fascio, perché questo ho visto già di plumifici. Guardate, le scuole che hanno chiuso non erano problemi di plumificio, non stavano in piedi, c'erano istituti alberghieri che non avevano il ristorante dove cucinare, c'erano classi dove c'erano più iscritti che banchi, c'erano studenti iscritti che abitavano a centinaia di chilometri di distanza. Quindi non si tratta di dire bene il pubblico male il privato, bene il privato male il pubblico, questa è una truffa vera e propria, non c'entra niente con il mondo delle paritarie. Professori senza titoli e niente cucina negli alberghieri. Tra l'altro l'Associazione Nazionale di Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione, la NINSEI, giustamente dice: questi casi danneggiano la reputazione di tutte le scuole paritarie, appunto, riconosciute, che lavorano in maniera molto seria. Sentiamo questo passaggio di Goffredo Se Piacci, oggi effetto giorno, con il nostro Alessio Maurizi.
Da anni segnaliamo al Ministero queste anomalie evidenti negli esami, nei dati pubblicati nelle commissioni di maturità, e quindi l'evidente sproporzione tra il numero di commissioni e i candidati esterni. L'attuale ministro Valditara, attraverso il disegno di legge sulle semplificazioni, ha già iniziato un'azione per regolare alcune cose in materia di parità scolastica. In particolare si è già limitato il numero delle classi collaterali che vengono formate collateralmente alle classi ordinarie, in particolare parliamo delle classi terminali. Nel nuovo disegno di legge si limita ad una sola classe che va comunicata entro il 31 luglio, questo ci vede assolutamente favorevoli. Altra cosa molto importante che riguarda gli esami di idoneità, lei citava i 5 anni in uno, si vuole limitare giustamente 2 anni massimo successivi a quello in cui si è conseguito l'ammissione, con un commissario esterno che verrà a controllare anche gli esami di idoneità. Ben venga, però vorremmo che questo commissario fosse nominato in tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e quindi anche le scuole statali, perché non è solo nelle scuole private paritarie che purtroppo avvengono queste irregolarità.
Allora, vedo molti messaggi nel frattempo. Si rafforza la dedollarizzazione, sì, ne abbiamo parlato già altre volte. C'è un tentativo di pagare, è scaduto anche un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita nel pagare il petrolio in dollari, ma torneremo volentieri sul tema, non è un tema di stretta attualità oggi. Andiamo invece adesso su meteo, pubblicità, poi utilizziamo l'occasione di due assemblee, i due settori importanti, perché uno vale 9 miliardi di euro e mi riferisco al mondo dei salumi italiani, e l'altro ne vale sostanzialmente 5 miliardi e mi riferisco all'export lattiero-caseario, preoccupati da alcune dichiarazioni che arrivano dalla Cina, dalla Camera di Commercio cinese a Bruxelles. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, oggi cogliamo l'occasione di due assemblee, una si è tenuta da poco, l'altra si è tenuta oggi, mi riferisco al settore carni e salumi da un lato e lattiero caseario dall'altro. Sto parlando di un settore, quello lattiero caseario, che vale 19 miliardi di fatturato, quello delle carni e salumi arriva a quasi 10 miliardi di fatturato. E con una grossissima propensione ambedue all'export, andamenti leggermente diversi e casi un po' diversi. Per esempio, il costo dei fattori produttivi ha inciso più sul mondo carni e salumi, tant'è che il valore della produzione è salito a 9 miliardi e 200 milioni più 7,2%, ma spinto anche dall'aumento del costo di produzione e della materia prima. Per quello che riguarda invece il lattiero caseario, c'è stato un nuovo record di volumi vicini alle 600.000 tonnellate e quasi 5 miliardi di euro su 19 fatturati all'estero, quindi con un più 11,6% sull'anno precedente. Siamo in collegamento con il presidente di Assolatte, che è appunto l'Associazione Italiana Lattiero Caseario, Paolo Zanetti. Buonasera, presidente.
Sì, buonasera direttore.
E grazie anche al neo presidente, oggi nominato, quindi complimenti, di Assica e quindi Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi, Lorenzo Beretta. Buonasera.
Buonasera a lei.
Allora Zanetti, poi veniamo alle vostre preoccupazioni, di tutti e non solo vostre, ma insomma, perché oggi c'è stata una dichiarazione della Camera di Commercio cinese a Bruxelles, che adesso vado a riprendere, che dice: attenzione, insomma, stiamo valutando che cosa inserire negli eventuali controdazi dopo l'annuncio della Commissione Europea dei dazi sulle auto cinesi. Però adesso vi arrivo, volevo prima fare una fotografia del settore. Quindi Zanetti, i dati che ho letto sembrano, diciamo, tutti decisamente positivi, tra l'altro ho visto dei dati incredibili per quello che riguarda il primo formaggio italiano per volumi è la mozzarella, poi mascarpone, burrata, stracciatella, ricotta, grana padano è al secondo per volumi di export, parmigiano reggiano, la Francia, perché per me, lo dico con massima amicizia per i cugini francesi, è una grande soddisfazione esportare formaggio in Francia, assorbe il 20% di tutte le nostre esportazioni con un più 7%, al secondo posto Germania più 9%, terzo posto Regno Unito. Sono stati più entusiasmanti, Zanetti, i mercati europei paradossalmente di quelli, diciamo, ex Europa? Ho visto dei segni meno Canada, Giappone, Corea.
Sì, direttore, grazie. Sono stati più entusiasmanti quelli europei, perché qui veniamo subito l'argomento dell'incontro, perché nei mercati extraeuropei abbiamo dei grossi problemi, dei grossi problemi e dei grossi nubi all'orizzonte, per cui dobbiamo qui capire in questo paese cosa vuol fare. Cioè, voglio dire, dobbiamo noi rassegnarci a vendere soltanto in Europa, che rappresenta più o meno 500 milioni di abitanti, o vogliamo affrontare un mercato di 8 miliardi di persone?
Ma i problemi che arrivano in quelle aree quali sono? Perché sono aree molto diverse, Zanetti, dal Canada, non c'entra niente col Giappone o con la Corea del Sud o gli Stati Uniti?
Ma il Canada, beh, c'è stato un problema di l'accordo qui entriamo nel tecnico, l'accordo CETA, che riguardava delle licenze, però è un discorso diciamo più tecnico.
Però diciamo, ho visto andare bene la Cina più 18, poi non so, questo è in percentuale, in valore non so quanto sia, Emirati Arabi più 11, Arabia Saudita più 5%. Che cos'è che frena, Zanetti, una maggior penetrazione fuori dall'Europa?
Ma fuori dall'Europa sono diciamo gli accordi internazionali e le barriere non tariffarie, molto semplicemente. Potrei fare degli esempi, per esempio il mercato indiano, oggi una delle economie che performa meglio al mondo, una popolazione mondiale più grande al mondo, ci hanno fatto una barriera tariffaria, cioè improvvisamente il governo Modi ha modificato il certificato sanitario, per cui non permette più che i formaggi con caglio animale, cioè che significa tutti i formaggi della tradizione italiana, vedi Grana Padano e Parmigiano, non possono più essere venduti nel mercato indiano. Questo è uno degli esempi.
Ed è strano perché Modi ha degli ottimi rapporti con il nostro governo, ma quando è stata presa questa iniziativa a noi era completamente sfuggita, Zanetti.
Sì, un paio di anni fa, purtroppo anche qui se ne parla poco, però oggi la situazione è questa. Noi ci siamo battuti e posto l'attenzione anche europea di questo problema, però ad oggi purtroppo non è stato fatto nulla.
Allora, poi torno da lei perché, mi dici solo una cosa, Zanetti, ancora, ma e come è iniziato questo 2024? Perché sui consumi continuiamo a ricevere dati discordanti, sia fronte europeo che fronte extraeuropeo.
No, devo dire che fortunatamente il 2024 è partito molto bene, inaspettatamente, anche fin troppo bene, perché abbiamo più 13%, sono dato l'export in quantità, addirittura più 13%, però di nuovo. E qui in questo caso sì, abbiamo una buona crescita europea, ma anche una buonissima crescita extraeuropea. Faccio un esempio, Stati Uniti più 21%, però, poi siccome parliamo di Cina addirittura 44% in più di volumi nei primi mesi dell'anno.
E anche il Canada, visto che ha recuperato dopo il calo dell'anno scorso, siamo già un più 35%. Allora, poi vengo alle preoccupazioni sulla Cina e anche a quanto pesa la Cina, perché io capisco tutto. Ho detto che la mia linea la conoscete, i dazi, cito Draghi, sono l'ultima delle risorse, su tre risorse che lui ha citato: prima rivedere gli accordi commerciali globali, la seconda aumentare la tua produttività come Europa e capacità di competere, terzo eventualmente ricorrere ai dazi qualora tu vedessi che ci sono atteggiamenti diciamo antimercato. Non è che sono i dazi antimercato, sono gli atteggiamenti che portano i dazi che sono antimercato, per esempio la produzione in dumping. E ho detto già che insomma se poi ogni volta però temiamo i controdazi, a quel punto è inutile far nulla, perché è chiaro che ci possono essere dei controdazi da parte cinese. Però restiamo ancora un attimo sulla fotografia del settore, poi arrivo alla parte cinese. Chiedo a Lorenzo Beretta, se ho ben visto i dati vostri, l'anno scorso c'è stato un leggero aumento della produzione a 1.151 milioni di tonnellate, no? 1,151 milioni di tonnellate, ma il valore della produzione, che è a 9 miliardi e 168 milioni, è salito soprattutto per un aumento dei costi dell'inflazione?
Decisamente, purtroppo il nostro settore è colpito dalla fine del 2022 da un grosso incremento della materia prima, sia materia prima italiana, quindi quella per la produzione di prodotti di OPGP, che la materia prima invece europea che utilizziamo per i salumi generici.
Ma materia prima, se ci può aiutare a capire dove e perché, mi scusi?
È dovuta a sicuramente problematiche per l'allevamento. Poi ricordiamo che è dal 2022 che l'Italia ha il problema della PSA, quindi scoppiato nel gennaio del 2022, e a livello allevatoriale l'aumento dei costi di produzione ha diminuito e ha fatto diminuire le quantità di capi allevati in Italia. A questo proposito, visto che parlavate di dati di export, il nostro settore quest'anno ha raggiunto i 2 miliardi, oltre 2 miliardi e 100 milioni, con una crescita dell'oltre 8%, ricordando che purtroppo per noi sono due anni che sono chiusi mercati asiatici, quale l'Asia, il Giappone, il Messico, per colpa appunto della peste suina che ha colpito i cinghiali selvatici che ci sono in parte di alcune regioni italiane.
Sì, questa è, guardate, non voglio entrare nell'ambientalismo, siamo tutti amanti dei cinghiali, diciamo, io li amo di più in Salmì, altri li amano, però il problema è mantenere una popolazione che non crei poi problemi intanto di ordine pubblico, di viabilità, e poi guardate cosa è successo anche con la peste suina. Comunque, nessun cenno alla sostenibilità, Barisoni, mi raccomando, ci sto per arrivare, la sostenibilità, adesso ci arriviamo. Volevo dare i dati di variazione, 23 su 22, in alcuni casi avete avuto sia un aumento del valore che della quantità, e quindi vuol dire che non c'è stata solo inflazione, penso al prosciutto cotto, alla mortadella, al salame, mi sta venendo una fame incredibile, anche alla coppa, allo speck e altri prodotti hanno avuto aumenti sia di valore che di qualità. In alcuni casi è aumentato il valore ma è calata la quantità, e questa si chiama inflazione tout court, più 3% prosciutto crudo in valore, meno 4,3% in quantità. Poi c'è un caso che non riesco a capire, i Wuster sono crollati, meno 8% in valore e meno in quantità, e meno 4,6% in valore. Veniamo al tema della sostenibilità, perché su questo chiedo anche lei, poi arriviamo invece al tema degli altri mercati. Che cosa state facendo, fermo restando che la sostenibilità non è né solo del vostro settore né di un settore specifico, in materia di sostenibilità, perché su questo c'è una sensibilità dell'opinione pubblica, Beretta?
Sicuramente il nostro settore sta cercando di agire e migliorare la situazione di sostenibilità, appunto, dal punto sia allevatoriale che durante la trasformazione. Sicuramente non è semplice, perché appunto l'allevamento suinicolo porta a altre problematiche, e durante questi anni purtroppo la situazione con cui ci siamo venuti a trovare non ci ha permesso di reagire in maniera efficace.
Senta, potremmo dire sì, la colpa dei cacciatori che hanno introdotto la specie del cinghiale rumeno più prolifico, l'abbiamo detto molte volte, abbiamo fatto anche una puntata, guardate, in questo inutile. Alcuni rivelano la colpa nei cacciatori, comunque c'è stato un ingresso di cinghiali molto più riproduttivi, però adesso non voglio tornare sui cinghiali, abbiamo fatto, ripeto, un approfondimento un giorno. Le chiedo una cosa, Beretta, poi vengo ai rischi di controdazi. Nel vostro settore, vale anche per i formaggi e per Zanetti, però diciamo soprattutto nel mondo delle carni, dei salumi, c'è questa critica sulla sostenibilità, e poi c'è anche tutti i rilievi messi in atto dai nutrizionisti, dal mondo del medico. Le chiedo, è pensabile che, come sta cercando di fare il mondo vitivinicolo, sta cercando, non ho detto che ci sia riuscito, portare a una riduzione dei consumi ma un aumento del valore di quello che mangio? Non so se, cioè, noi abbiamo ridotto in questi 40 anni, per fortuna aggiungo io, il numero di litri pro capite venduti e immagino anche bevuti, però nel frattempo è aumentata molto la qualità del prodotto italiano nel mondo vinicolo. Ecco, è un esempio che può mutatis mutandis funzionare o del tutto fuori luogo?
È quello comunque che nel nostro settore si sta attuando, nel senso che negli ultimi anni da una parte si è migliorato notevolmente la qualità a livello dall'allevamento del suino alla produzione dei salumi. Abbiamo agito cercando di diminuire la presenza di sale, la presenza di additivi, e cercando di migliorare la qualità del prodotto stesso. Quindi stiamo cercando di agire sul valore del prodotto, perché i consumatori continuino ad apprezzarlo, e non le nascondiamo che è un trend in atto dove i consumatori consumano ogni anno un pochino meno dei nostri prodotti, ma consumano un prodotto secondo noi migliore, più salubre rispetto al passato.
Zanetti, vale anche per voi, anche se siete stati meno investiti dalle polemiche sulla sostenibilità della carne e sul, diciamo, l'impatto sulla salute del consumo di carne, in particolar modo carni rosse?
Ma guardi, se lei mi parla del trade-off tra consumo e qualità, allora parliamo della qualità. Qualità nostra, quando parliamo dei nostri prodotti, parmigiano, grana, il boom delle burrate, eccetera. Se i nostri prodotti sono copiati e imitati in tutto il mondo, parliamo di Italian Sounding, vuol dire che di qualità, mi scusi, ma non dobbiamo prendere lezioni da nessuno. Se lei mi parla di riduzione dei consumi, ma assolutamente, Barisoni, noi vediamo un aumento dei consumi di formaggi soprattutto. Purtroppo c'è stata una riduzione del latte alimentare, però è un trend che fortunatamente sta venendo meno, cioè il consumatore sta tornando al latte tradizionale, per fortuna. Le faccio un esempio. Ieri avevo dei clienti Costco, una delle più grandi catene mondiali. Io ho chiesto come va il settore lattiero negli Stati Uniti. Ci dice: il consumatore statunitense sta riscoprendo il latte intero. Allora, anche qui, Barisoni, se noi dobbiamo ridurre, cosa dobbiamo ridurre le quantità prodotte? A favore di chi? Alla fine gli americani continueranno a produrre sempre più latte, vogliono diventare esportatori. In Cina aumentano le produzioni, voglio dire, le provocazioni, vogliamo fare la fine dell'automobile, noi vogliamo...
Oh, adesso mi ha alzato così. Una palla, Zanetti.
Scusi, noi vogliamo essere competitivi e giocare la partita mondiale, visto l'importanza del settore, visto l'importanza, qui allargo il tema all'Europa, visto che l'Europa è il primo continente come produzione di latte. Ecco, non facciamo il karakiri che sono stati fatti negli altri settori.
Oh, allora, ho capito, sono due casi molto diversi, quello del mondo delle carni e dei salumi rispetto al lattiero casero. Voi dite, nel lattiero casero già la qualità era, abbiamo fatto uno spostamento verso la qualità, ed è oggettivo, tant'è che veniamo copiati. Non possiamo però adesso andare a ridurre i volumi se poi la domanda resta alta, perché qualcuno prenderà il nostro posto. Lei mi ha lanciato una palla sul mondo dell'automotive. Siete preoccupati parlo prima con Zanetti, poi dopo il GR24 con Beretta. Siete preoccupati dei controdazi cinesi se dovessero? Allora, oggi venivano citati vino e prodotti di maiale, per cui non riguarda più Beretta. Però vorrei capire quanto pesa la Cina per voi. Certo che a nessuno fa piacere avere i dazi, però quanto è il peso?
Siamo preoccupatissimi, le spiego, perché qui io dico, lancio un appello, è ora di finirla, che il nostro settore finisca all'interno di guerre commerciali di cui non c'entriamo nulla. Cioè, le spiego, noi nel 2019 abbiamo avuto i dati di Trump a seguito del contenzioso Airbus-Boeing, 25% sul parmigiano, mi scusi, in un settore dove noi eravamo completamente estranei, dove vorrei anche capire l'Italia ha avuto solo degli svantaggi. Cioè, ora noi ci troviamo di nuovo all'interno di dazi per auto elettriche, dove casualmente, come sempre, veniamo colpiti noi. Siamo molto preoccupati, gli ho detto prima, un mercato che fa più 44%, abbiamo venduto 12.000 tonnellate. Voglio dire, Barisoni, se noi dobbiamo ogni volta essere al centro di...
No, ma questo avete ragione, adesso allora chiederò anche a Beretta. No, perché funziona così, che è successo anche con l'America. In caso che riguardava l'industria aerospaziale, la ripicca va a toccare prodotti non solo italiani, perché qui poi di mezzo c'è anche la Francia, prodotti lattiero-caseari e non solo. Ora, va detto una cosa, Zanetti, io non ho visto anche in questa dichiarazione della Camera di Commercio cinese a Bruxelles nessun accenno al mondo lattiero-caseario. Ho visto, ieri ipotizzava un accenno al mondo, per esempio, all'importazione di maiali, perché devono essere verificate. Ecco perché girerò la stessa domanda dopo il GR24 a Lorenzo Beretta, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Cosa succede agli imprenditori? E ai loro dipendenti? E alle partite IVA? Hanno scoperto i buoni pasto Satispay! Facili da usare per i dipendenti e deducibili per le aziende e le partite IVA, così risparmiano sulle tasse. Buoni davvero anche per bar e ristoranti, che li accettano con il sorriso. Scopri perché su buonidavvero.it. Buoni pasto Satispay. I buoni davvero buoni.
Praticamente stanotte ho sognato che ero fuori, vicino ai fuori imperiali, no? E cercavo un fuorista per comprare un mazzo di fuori a Silvia. E le prendevo questi fuordalisi bellissimi e poi mangiavo un gelato al fuor di latte. Sì, c'era un bel sole, le palme, sembrava di essere in Florida.
L'estate sogni di stare sempre fuori? Da IKEA trovi tanti prodotti per gli ambienti esterni scontati fino al 25%, così puoi goderti l'alta stagione a prezzi più bassi. E per i soci IKEA Family uno sconto extra del 10%. Termina il 23 giugno.
Oltre 5.000 aziende IPA nel mondo si affidano alla sicurezza e al trust di InfoCert. Fiducia. Tutti ne abbiamo bisogno. PEC, firma digitale, fatturazione elettronica. Rendi digitale e sostenibile il tuo business su infocert.it.
Le vacanze? te le risolviamo noi. Le file ai caselli, te le facciamo saltare noi. Le rate del canone, per il primo anno te le regaliamo noi. E le spese dei pedaggi, te le posticipiamo noi. Paghi ogni 3 mesi. Le migliori soluzioni di mobilità te le dà solo Telepass. Oltre 30 servizi a disposizione. E se diventi cliente entro il 15 luglio, hai il 20% di cashback sui pedaggi estivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni e accettazioni. Regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com. Buona estate con Telepass.
Qui Bebevio. Senza aziende non c'è transizione energetica. Per questo Sorgenia ha creato WeDoIt, il fotovoltaico che avevi in mano.
Preventivo e progetto preliminare in 2 settimane. Impianto su misura, 3 modelli di contratto.
WeDoIt su sorgenia.it.
Sorgenia.
Focus Economia.
Minuti, stavamo concludendo l'approfondimento con 2 settori molto importanti del Made in Italy e in particolare del settore agroalimentare. Mi riferisco ai 19 miliardi di fatturato del settore lattiero caseario e ai 9 miliardi, più 9 miliardi del settore carni e salumi italiani. Già Paolo Zanetti, presidente di Assolatte, aveva detto: guardate, è successo anche ai tempi dei contro dazi, lo scontro Europa-Stati Uniti con Trump sull'Airbus, che poi l'America ha deciso dei contro dazi che non riguardavano il mondo dell'aerospazio difesa, ma riguardavano addirittura prodotti, appunto, il nostro parmigiano reggiano e grana padano. Devo dire, ripeto, che nel documento che è circolato della Camera di Commercio cinese a Bruxelles c'è sostanzialmente un riferimento non al settore lattiero caseario, ma già ieri era circolato un riferimento ai prodotti con carne di maiale, perché vogliono essere attenti alla qualità. In realtà sappiamo che queste sono scuse formali che si utilizzano per fare ritorsioni, anche se non sono ancora state decise, perché da quello che capiamo la Cina vuole vedere se in un insieme di incontri, adesso c'è Scholz, c'era la delegazione tedesca, poi andrà anche Giorgia Meloni, ministro russo Giorgia Meloni, se non ricordo male, la data precisa non la ricordo, mi sembra fine mese, inizio luglio. Comunque, Beretta, immagino che anche lei sposi il ragionamento del perché dovete essere colpiti voi se lo scontro riguarda le auto elettriche. In questo caso, nel caso vostro, c'è un aggravante che in qualche modo siete già stati citati, o quantomeno come indiscrezioni circolate.
L'aggravante nel nostro caso è che purtroppo dal 2022 per la PSA il mercato Cina è chiuso per l'esportazione di salumi e carni italiane di suino, quindi un mercato per noi molto potenziale da gennaio del 2022 è di fatto chiuso.
Ma quindi riguarderebbero quelle francesi e tedesche?
Potrebbe colpire sicuramente i più grossi esportatori oggi di salumi e di carne fresche sono gli spagnoli, seguiti da danesi, olandesi e da francesi, quindi sicuramente queste nazioni europee potrebbero essere colpite in maniera forte e velocemente.
Lei parlava dei più grandi esportatori verso la Cina di
verso
insaccati.
La Cina, naturalmente, sì.
Cioè, adesso posso fare la battuta, vi avevano già fatto fuori prima con la peste suina, quindi voi non rischiate nulla, ho capito bene?
In questo caso sì, purtroppo eravamo già stati colpiti prima e quindi oggi l'export verso la Cina nel nostro settore è pari a zero.
Interessante questo, ammetto la mia ignoranza, come spesso faccio, non avevo capito che ancora restassero in vigore tutti quei bandi di... che hanno 2 anni, giusto Beretta, ormai?
Hanno 2 anni, Cina, Giappone, che adesso sta riaprendo a qualche prodotto tipo i prosciutti cotti, e ad esempio Corea, Messico, che attualmente sono ancora chiusi.
Ma c'è qualche possibilità, perché adesso non abbiamo seguito onestamente l'andamento della aviaria della peste suina, scusatemi, sto pensando all'aviaria che è tutta un'altra storia, della peste suina dopo i casi appunto di contagio da cinghiale e non abbattuto a maiali, ma Che sviluppi ci sono e che piega stanno prendendo anche le disposizioni dei paesi extraeuropei?
Quello stiamo cercando di agire a livello associativo e a livello ministeriale per cercare di riaprire dialoghi con queste nazioni che hanno chiuso appena è successo il primo caso di peste suina sui cinghiali in Italia. Quindi noi siamo positivi, ma diciamo a breve periodo non vediamo grandi traguardi da raggiungere.
Allora, in bocca al lupo a tutti gli associati, perché stiamo parlando di 30.000 lavoratori nel mondo delle carni e della macellazione e trasformazione delle carni, 900 aziende, 4.000 allevamenti, insomma, e 30.000 addetti, e stiamo parlando invece anche di 35.000 addetti diretti e 150.000 con stato l'indotto nel mondo del latte. Quindi in bocca al lupo ai vostri associati e a tutti i lavoratori. Grazie al presidente di Assolatte Paolo Zanetti e al presidente di Assica Lorenzo Beretta. Ocean. Night. Stars. Song. Now. Us. Molti messaggi sui due sotto e anche alcuni critici, ma ci può stare. Nel frattempo vedo l'andamento della chiusura di borsa buona, Milano più 1,24%, maglia rosa, nel senso che la migliore oggi, Parigi più 0,76% e Francoforte più 0,35%. Adesso cambiamo invece radicalmente tema, perché dopo il traffico vorrei rilanciare, se così possiamo dire, l'iniziativa del Sole 24 Ore, cioè oggi sul quotidiano, realizzata dal Sole 24 Ore dall'IFEL, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dei Comuni Italiani, di monitoraggio sul PNRR. Noi lo stiamo monitorando da mesi, e l'obiettivo di questa iniziativa è andare a vedere come stanno andando gli investimenti nei vari comparti e soprattutto regionali e territoriali. Devo dire, ma poi ne parleremo dopo il traffico, che qualche buona notizia c'è. È vero che noi stiamo attendendo da 6 mesi la quinta rata da 10,6 miliardi, perché c'è ancora un confronto con la Commissione Europea sul raggiungimento dei 52 obiettivi di fine 2023 che danno poi diritto all'incasso della quinta rata. Ed è altrettanto vero, da notizie di cronaca, che oggi è iniziata a Roma un'altra visita, che sono periodiche, da parte dei tecnici di Bruxelles, che resteranno a Roma fino a giovedì, per fare il punto con i ministeri e i diversi soggetti attuatori sull'avanzamento del piano e sulle prossime mosse. Dicevo, questa è la cronaca, i tecnici di Bruxelles a Roma di nuovo e la trattativa con Bruxelles per l'assegno per la quinta rata da 10,6 miliardi. Ma quello che emerge, diciamo, dall'osservatorio dall'iniziativa appunto del Sole 24 Ore assieme a IFEL, è che dopo i primi anni in cui si andava, se ho ben capito, soprattutto a fare le riforme abilitanti, no? Milestones e obiettivi, dalla concorrenza, la giustizia e la pubblica amministrazione, ed erano in ritardo le gare da un lato, le gare bandite e le aggiudicazioni, soprattutto nei comuni, negli enti locali. Adesso mi sembra che un'accelerazione ci sia stata, ma ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Dunque, dicevo, al di là della cronaca dei tecnici di Bruxelles che sono a Roma per valutare come stanno andando con i ministeri, con i soggetti attuatori, gli avanzamenti del piano del PNRR e nell'attesa di capire come sta andando la dialettica con Bruxelles per incassare la quinta rata da 10,6 miliardi, qualche buona notizia su quello che rappresenta, l'ho detto anche in apertura del programma, l'ho scritto solo 24 ore, rappresenta il 90% della crescita per quest'anno e l'anno prossimo arriva dai fondi del PNRR. Qualche buona notizia dall'osservatorio sulle 24 ore IFEL arriva. Manuela Perrone, buonasera Manuela.
Buonasera a voi.
Allora, le buone notizie, se ho ben capito, sono che, allora, intanto vanno date le proporzioni, perché le gare bandite sono state 72.836, le aggiudicazioni sono state 41.687, siamo al 57,2%. Di queste gare la stragrande maggioranza, Manuela, è dei comuni, 48.000 su 72.000, e hanno 29.000 gare aggiudicate, quindi con un 66,2% dei progetti e il 70% dei lavori avviati. Ora, mi sembra di capire dal vostro rapporto che nell'ultimo anno, diciamo così, ma al contatto ci sia stato uno scatto a partire proprio dalle gare bandite e gare aggiudicate nei comuni, negli enti locali.
Sì, era uno scatto atteso, perché mentre la prima metà del piano è stata una metà concentrata sulle procedure formali, cioè proprio la messa a punto dei bandi di gara, poi si attendeva lo scatto in questa seconda fase, che noi abbiamo voluto chiamare così, si intitola questo speciale, questo programma di approfondimento che abbiamo inaugurato oggi, il PNRR delle cose, cioè passare dalla parte più noiosa, anche se vuoi, burocratica, cioè, no, delle riforme, delle norme abilità, delle procedure formali, alla fase dei cantieri veri e propri, cioè quelli che poi i cittadini toccano con mano e vedono ciascuno nelle proprie città, il vero PNRR che poi dovrebbe portare crescita. E tu hai fatto bene a ricordare l'avanzamento, assolutamente il ruolo dei comuni come punta di diamante, no, di questo PNRR delle cose, però ricordiamo anche che questi quasi 73.000 bandi di gara sono soltanto il 28,9 dei progetti di opere che sono alimentate globalmente dal PNRR con oltre 100 miliardi di euro. Quindi, diciamo, siamo veramente a metà del guado, io lo ripeto sempre,
ecco,
siamo
tra coloro
che sono sospesi.
Che sono sospesi da sempre. Senti, volevo capire una cosa, tu hai detto giustamente, hai ricordato che all'inizio era inevitabile che solo pochi cantieri sarebbero partiti. Faccio un esempio: è stato molto facile trasferire, per quello che riguarda il capitolo trasporti, sostenibilità nella mobilità, trasferire i lavori dell'alta velocità già appaltati, già previsti, mettere dentro i soldi europei, non più i soldi italiani, no? Lì è stato un automatismo.
Una sostituzione.
Più difficile è stato invece bandire le gare e poi le aggiudicazioni. Visto che tu ricordavi come all'inizio fosse fisiologica una maggiore lentezza, perché dovevi fare le riforme, stabilire queste gare, hai anche il governo Meloni ha anche poi rimodulato, lo abbiamo ricordato, escludendo un insieme di progetti, rimodulando. Adesso, e quindi è sbagliato dire mancano due anni, siamo al 29% dei progetti messi a gara, siamo in straritardo, perché il primo anno e mezzo comunque non li avresti fatti, per cui la velocità è diversa. Ecco perché ti chiedo, guardando all'accelerazione che ha preso la macchina, diciamo così, che magari parte un po' lentamente, doveva mettere a punto tutto un insieme di cose, dimostrare di avere tutti i tagliandi in ordine, così, e poi inizia a partire. Questo 29% è un buon tasso di marcia per i prossimi, perché mancano due anni secchi alla scadenza di questi progetti.
Avremmo potuto fare di più, sicuramente, ma soprattutto avremmo potuto, diciamo, non è soltanto colpa dei governi. Noi abbiamo avuto una rimodulazione e un negoziato sulla revisione del piano che è durato molti mesi e che in qualche modo ha rallentato anche la marcia dei progetti, perché le amministrazioni sono state diciamo un po' paralizzate nei mesi in cui si attendeva l'esito del negoziato. Il negoziato è poi arrivato in porto lo scorso dicembre con l'ok formale della Commissione Europea e ha oggettivamente rivisitato gran parte del nostro PNRR, togliendo dal piano molti di quelli che noi chiamavamo vecchi progetti, cioè proprio quelli che sono stati trasferiti nel piano senza magari rispondere soprattutto ai criteri ambientali che invece il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiede, e sono stati poi diciamo sostituiti dalle nuove misure del Repower EU che erano necessarie e urgenti alla luce degli eventi intervenuti nel frattempo, perché noi nel frattempo, rispetto alla trasmissione originaria del piano all'Europa, abbiamo vissuto una guerra, una ripresa molto forte dell'inflazione, una crisi energetica, tutti i fattori che hanno influenzato i costi e i lavori.
Sì, e ricordiamo appunto che il piano è salito da 191 a 195 miliardi, con più obiettivi rispetto agli originari e contributi aggiuntivi per il Repower EU, che poi diciamo, ha assorbito una quota delle risorse liberate dalla revisione, sono 19 miliardi, no? Se non ricordo male, quelli rimodulati, anzi 21, diciamo, 21.
In tutto sono rimodulati, sono 21, e consideriamo anche l'aumento del pacchetto dei crediti d'imposta per le imprese che ha superato i 6 miliardi, il piano di transizione 4.0.
5.0.
Sì, scusami, 5.0, certo, che ha aumentato la dote anche a disposizione delle imprese, sì, assolutamente sì. Quindi voglio dire, questa rimodulazione ha preso tempo e ha in parte bloccato sia i cantieri sia quello che noi definiamo sempre l'avanzamento della spesa effettiva, che a dicembre era ancora fermo a 45 miliardi e 6, ma che ci auguriamo che già da quest'anno faccia il balzo in avanti che deve fare per arrivare a fine piano, quindi a giugno 2026 con tutti i fondi effettivamente spesi.
Manuela, un'ultima domanda: visto che questa rimodulazione, che valeva complessivamente 21 miliardi, la stragrande maggioranza era poi inerente, insisteva sui comuni, tant'è che il 90% dei comuni, o meglio 6.800, erano interessati da questa rimodulazione. C'era stata molta tensione anche con il mondo dei comuni. Adesso, dai vostri dati, ti sembra di poter dire che, passata anche la frizione e quant'altro, a questo punto la rimodulazione sia avvenuta e sia partita? Voglio dire, non ci sono più frizioni con i comuni, superato lo shock della rimodulazione?
No, superato lo shock della rimodulazione, soprattutto salvati i progetti di riqualificazione e di rigenerazione urbana e alcuni dei piani urbani integrati che inizialmente erano stati eliminati dal piano ma che poi sono rientrati, la situazione con i comuni è sicuramente meno tesa, e questa collaborazione tra livelli istituzionali è un fattore, lo abbiamo detto dall'inizio, chiave per la riuscita del piano, perché serve in corsa anche a permettergli tutti gli aggiustamenti e i correttivi che, chiariamolo, non smetteranno. Cioè, noi di rata in rata avremo una trattativa perenne con la Commissione europea da qui alla fine del 2026.
Sì, questo è chiaro, però insomma c'è qualcosa, adesso mettiamolo così, abbiamo accumulato dei ritardi, questo l'abbiamo detto decine di volte. Però mi conforta il fatto che tutte le frizioni con i comuni, e tu l'hai ben spiegato, si siano risolte e che insomma ci sia un avanzamento, che si sia partito con l'avanzamento. Adesso devi dare il colpo d'acceleratore nei prossimi 2 anni. Sì, ha ragione l'ascoltatrice che diceva: perché non rinvitate il direttore del comune di Castel Volturno, che era diventato il nostro benchmark, perché aveva ottenuto tutti i finanziamenti per gli obiettivi che si era posto, aveva fatto le gare, era rimasto anche lui coinvolto in parte nella rimodulazione. È una buona idea, magari lo invitiamo domani o nei prossimi giorni per capire se questo caso concreto, se anche un caso così concreto, per quanto singolo, rispecchi il ragionamento appena fatto da Manuela Perrone e dall'osservatorio lanciato oggi da Sole 24 Ore sul PNRR delle cose. Grazie Emanuela, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.